Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, oggi saranno con noi nella puntata Emanuele e come sempre Padre Giampio Maria. Benvenuti, ben ritrovati. Ecco, la puntata di oggi tratterà una festa molto importante, che è la festa del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria. E la Chiesa, nella sua liturgia tradizionale, che appunto si celebra il 22 di agosto, ci convoca proprio alla solenne memoria proprio del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, posto da Dio quale rifugio sicuro per i peccatori pentiti, luce di santità per i giusti e via regia che conduce infallibilmente a Cristo. Questa festa è collocata 8 giorni dopo la solennità dell'Assunzione gloriosa di Maria al cielo, a indicare proprio come entrata in cielo con l'anima e il corpo, Maria continua a esercitare la sua mediazione materna. Non solo contempla la gloria del Figlio, ma partecipa dal trono celeste alla distribuzione delle grazie, come dispensatrice sapiente e misericordiosa. Il suo cuore, preservato da ogni macchia di peccato originale e personale, è il vaso purissimo in cui il Verbo si è fatto carne, il santuario santificato dalla presenza stessa del Dio vivente. Ecco, la teologia cattolica insegna che il cuore immacolato di Maria è in senso proprio il simbolo e il centro della sua interiore perfezione. Qui risiedono l'amore ardentissimo verso Dio, la purezza angelica, la piena conformità alla volontà divina. Come il cuore di Gesù è l'icona della carità infinita del Verbo incarnato, così il cuore di Maria è l'immagine viva della carità creata, portata alla sua massima perfezione. Dice San Giovanni Eudes, apostolo di questa devozione: il cuore di Maria è la scuola dei santi, il tempio della grazia, il trono dell'amore divino. E come in un tempio si trova la presenza reale di Dio, così in Maria Dio abita in pienezza. Come in una scuola si impara la sapienza, così in lei si impara la scienza dell'amore divino. E come su un trono siede un re, così nel cuore immacolato siede Cristo, re e signore di tutte le cose. Il cuore di Maria è intimamente unito a quello di Gesù. Ciò che Gesù ama, ella ama. Ciò che Gesù detesta, ella detesta. Ciò che Gesù soffre, ella soffre. San Luigi Maria Grignon de Montfort ci insegna: è per mezzo della Santissima Vergine Maria che Gesù Cristo è venuto al mondo, ed è ancora per mezzo di lei che egli deve regnare nel mondo. E se il regno di Cristo deve estendersi sulle anime, il trono da cui egli regna è proprio questo cuore purissimo. E a Fatima, appunto nel 1917, la Vergine stessa ha rivelato il volere di Dio: il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. E ancora, Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato. Non è dunque una pia pratica fra le altre, ma un disegno provvidenziale. Dio ha legato alla devozione e alla consacrazione a questo cuore le grazie necessarie per il nostro tempo. San Pio da Pietrelcina, figlio devotissimo della Vergine, ammoniva: amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il rosario, perché è l'arma contro i mali del mondo. E infatti il rosario meditato con fede e umiltà è la via quotidiana per entrare nel cuore di Maria, per farvi dimora e ricevere da lei le grazie di perseverare nella verità e nella purezza. Non possiamo tacere la dimensione riparatrice di questa festa. La Madonna a Fatima si mostrò con il cuore coronato di spine, segno delle bestemmie, delle ingratitudini e delle offese che riceve. La riparazione non è mero atto simbolico, ma reale consolazione offerta a Dio. Togliere una spina dal cuore di Maria significa ridonare gioia al cuore di Cristo stesso, poiché in essi batte un unico amore. Ecco, ora lascio la parola a Emanuele che appunto ci aiuterà ad approfondire ancora di più questo mistero di questa festa così importante. A te, Emanuele.
Ave Maria, grazie Diego, grazie ascoltatori. Ecco, per per approfondire questo mistero del cuore della Santissima Vergine, e ho pensato di rivolgermi a colui che fu appunto il codificatore e propagatore del culto verso il cuore immacolato di Maria, ossia San Giovanni Ed, il quale appunto la cui possiamo dire appunto che è stato davvero il maggior codificatore, dicevo, e propagatore di questo culto, che ha le sue basi ovviamente nei padri, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Giovanni Crisostomo, gli altri santi, San Leone, Santa Matilde, San Bernardo, San Gertrude, San Bonaventura, San Bernardino, ma appunto è grazie ai suoi voti che la sede apostolica approvò nel 1668 una particolare memoria del cuore purissimo di Maria, dopo l'approvazione invece della festa del Sacro Cuore, entra anche nel Messale Romano. E un libro importantissimo di questo santo, propagatore del culto del cuore della Santissima Vergine, è appunto Il cuore ammirabile della Santissima Madre di Dio, scritto e pubblicato nel XVII secolo, insomma. E è un libro davvero anche corposo, un tesoro, ecco, di cose nuove, cose antiche, potremmo dire così, semplice, profondo, e da questo libro vorrei trarre, potremmo dire così, un tema, un filo conduttore molto semplice, cioè, ossia capire che cosa si intende per cuore della Santissima Vergine. C'è proprio un capitolo, capitolo 2 del libro primo di questo libro, questo volume appunto contiene in sé 12 libri, ecco, nel primo libro, il capitolo 2, si intitola proprio così, cosa si intende per cuore della Santissima Vergine. Allora procedo proprio con la lettura e col commento di alcune parti. Scrive il santo, dirò appunto prima di parlare delle eccellenze prodigiose, delle meraviglie incomparabili, del cuore ammirabile della Santissima Madre di Dio, dirò innanzitutto che la parola cuore ha parecchi significati nella Sacra Scrittura. Ecco, San Giovanni Ed elenca sette, anzi otto, significati principali che noi troviamo della parola cuore nella Sacra Scrittura. Prima di tutto esso indica questo cuore materno e di carne che portiamo nel nostro petto, che è la parte più nobile del corpo umano, il principio della vita, il primo a vivere e l'ultimo a morire, la sede dell'amore, dell'odio, della gioia, della tristezza, della collera, del timore e di tutte le altre passioni dell'anima. Il cuore, potremmo dire carne, o appunto quello che, se noi ci tocchiamo il petto, lo sentiamo battere, e in più appunto è la parte più nobile del corpo, come abbiamo sentito, perché il principio di vita è appunto sede di amore, odio, gioia, tristezza, eccetera. È di questo cuore che lo Spirito Santo parla quando dice con ogni cura vigila sul cuore, perché da esso sgorga la vita. Che è come se dicesse: abbiate grande cura di domare e regolare le passioni del vostro cuore, poiché se esse sono ben assoggettate alla ragione e allo Spirito di Dio, vivrete una vita lunga e tranquilla secondo il corpo, e una vita santa e onorevole secondo l'anima. Ma al contrario, se esse possiedono e governano il vostro cuore a loro piacimento, vi daranno la morte temporale ed eterna a causa della loro sregolatezza, quindi sede appunto delle passioni dell'anima, il cuore come la sede delle passioni dell'anima, cuore di carne e sede di queste passioni. Secondo significato, il nome cuore è utilizzato nella Sacra Scrittura per indicare la memoria. È in questo senso che può essere inteso in queste parole di nostro Signore, i suoi apostoli: mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Ecco, quindi si capisce meglio il latino: ponite in cordibus vaestris, quindi mettetevi bene in mente, nella memoria, appunto, di non preparare prima la vostra difesa. Tratto dal Vangelo di Luca, questa citazione. Terzo significato, essa denota l'intelletto con il quale si compie la santa meditazione, che consiste, che cos'è la meditazione? È un discorso e ragionamento del nostro intelletto sulle cose di Dio, volto a persuaderci e convincerci sulle verità cristiane. È questo cuore che è contrassegnato da queste parole, fa un'altra citazione. Meditatio cordis mei in cospetto tuo sempre. Il mio cuore, ossia il mio intelletto, è sempre applicato a meditare e considerare le vostre grandezze, i vostri misteri e le vostre opere. Quarto significato, esso esprime la volontà libera della parte superiore e ragionevole dell'anima. Ecco, quindi passiamo alla parte superiore e ragionevole dell'anima. Non è solo la sede delle passioni, ma almeno utilizzato così nella Sacra Scrittura, ma è anche appunto esprime la volontà libera della parte superiore e ragionevole dell'anima, che è la più nobile delle sue potenze, la volontà libera, la regina delle sue altre facoltà, la radice del bene o del male e la madre del vizio e della virtù. È importantissima la volontà libera. È di questo cuore che nostro Signore fa menzione quando dice: qui c'è un'altra citazione biblica: bonus homo de bono tesauro cordis sui profert bonum, et malus homo de malo tesauro profert malum. Un buon cuore, ossia la buona volontà dell'uomo giusto, è un ricco tesoro dal quale non può uscire che ogni sorta di bene, ma un cattivo cuore, ossia la cattiva volontà dell'uomo perverso, è fonte di ogni sorta di mali, il Vangelo secondo Luca. Con esso, quinto punto, quinto significato, si intende la parte suprema dell'anima, che i teologi chiamano la punta dello spirito, attraverso cui si compie la contemplazione, che consiste in un solo sguardo e in una semplicissima vista di Dio, senza discorsi, né ragionamenti, né molteplicità di pensieri. È a questa parte che i santi padri attribuiscono le parole che lo Spirito Santo fa dire alla Beata Vergine. E qua c'è una citazione dal Cantico dei Cantici: Ego dormio et cor meum vigiliat. Io dormo, ma il mio cuore veglia, dato che il riposo e il dormire del suo corpo non impedivano affatto al suo cuore, ossia alla parte suprema del suo spirito, dicono San Bernardino da Siena e molti altri, di essere sempre unita a Dio attraverso un'altissima contemplazione. Quindi stiamo scalando in questi significati ricercati nella Sacra Scrittura e approvati, non approvati, corroborati, insomma, quello che dicono i padri. Stiamo scalando appunto le vette dalla umanità appunto più fisica, quella più spirituale. E esso, sesto significato, fa conoscere qualche volta tutto l'interiore dell'uomo, intendo dire tutto ciò che appartiene all'anima e alla vita interiore spirituale, secondo queste parole del Figlio di Dio all'anima fedele, sempre dal Cantico dei Cantici: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. Ossia, imprimete attraverso una perfetta imitazione l'immagine della mia vita interiore ed esteriore nel vostro interiore e nel vostro esteriore, nella vostra anima e nel vostro corpo. E poi, appunto, settimo significato, indica il divino spirito, addirittura indica il divino spirito, che è il cuore del Padre e del Figlio, che si vogliono donare a noi per essere il nostro spirito e il nostro cuore. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Ezechiele. Ottavo e ultimo significato, il figlio di Dio, inoltre è chiamato cuore dell'Eterno Padre nella Sacra Scrittura, poiché da questo cuore il Divin Padre parla alla sua divina sposa, la Purissima Vergine, quando le dice: Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia sposa, o secondo i 70, voi mi avete rapito il cuore. E questo stesso figlio di Dio è anche chiamato nelle Sacre Scritture Spiritus Oris Nostris, il nostro respiro, ossia l'anima della nostra anima, il cuore del nostro cuore. Ecco. Con questi 8 significati, attraverso un'ideale scala, siamo saliti appunto dalla nostra umanità alla divinità, appunto. È interessante questa questione della scala, riprendo magari dopo o a breve. E il testo continua così: tutti questi cuori si trovano dove? Nella madre d'amore. E non vi formano che un solo cuore. Quindi tutti questi cuori in realtà sono nella madre d'amore e vi formano un unico cuore. Infatti tutte le facoltà della parte superiore ed inferiore della sua anima sono state perfettamente unite. Non c'è la divisione fra queste appunto facoltà. Gesù, che è il cuore del Padre suo e del Divino Spirito, il quale a sua volta è il cuore del Padre e del Figlio, le è stato donato per essere lo spirito del suo spirito, l'anima della sua anima e il cuore del suo cuore. Ma per conoscere meglio ciò che si intende per cuore della Beata Vergine, bisogna sapere che, come in Dio noi adoriamo tre cuori, che tuttavia sono uno solo, e come nell'uomo Dio noi adoriamo tre cuori, i quali non sono che uno stesso cuore, ugualmente noi adoriamo tre cuori, che sono un solo cuore, nella Madre di Dio. Ecco qua, il santo fa un passaggio ulteriore. Dice: per conoscere meglio però che cosa si intende per cuore della Beata Vergine Maria, bisogna capire che noi in questo cuore della Beata Vergine Maria adoriamo tre cuori in uno. Come in Gesù Cristo adoriamo tre cuori in uno, come nella Santissima Trinità adoriamo tre cuori in uno. E qua spiega che cosa intende per questo tre cuori in uno, partendo ovviamente dalla Santissima Trinità, quindi con un processo inverso a quello precedente. Il primo cuore, che è nella Santissima Trinità, è il Figlio di Dio, che è il cuore del Padre suo, come è stato detto precedentemente. Il secondo è lo Spirito Santo, che è il cuore del Padre e del Figlio. Il terzo è l'amore divino, uno degli adorabili attributi della divina essenza, che è il cuore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Si tratta di tre cuori, i quali non sono che un semplicissimo ed unico cuore, con il quale le tre persone eterne si amano mutuamente di un amore così grande, come meritiamo, come meritano, ed amano anche noi di una carità incomparabile. Ecco, quindi in questi tre cuori in uno, ecco, ci accostiamo al mistero della Santissima Trinità. E continua a spiegare quello che ho appena detto. Il primo cuore dell'uomo Dio, di Gesù Cristo, il Verbo incarnato, è il suo cuore di carne, che è deificato, come pure tutte le parti del suo sacro corpo, in virtù dell'unione ipostatica che hanno con la persona divina del Verbo eterno. Questo è il primo cuore dell'uomo Dio. Il secondo cuore dell'uomo Dio è il suo cuore spirituale, ossia la parte superiore della sua santa anima, che comprende la sua memoria, la sua intelligenza, la sua volontà, e che è deificata particolarmente della sua stessa unione ipostatica. Il terzo è il suo cuore divino, che è lo Spirito Santo, dal quale la sua umanità è stata sempre animata e vivificata, più che dalla propria anima e dal proprio cuore. Vi sono quindi tre cuori in questo ammirabile uomo Dio, Verbo fatto carne, Gesù Cristo, che non sono che un unico cuore, perché il suo cuore divino, essendo l'anima, il cuore e la vita del suo cuore spirituale e del suo cuore carneo, li stabilisce in una sì perfetta unità con esso che questi tre cuori non ne costituiscono che un unico cuore, ripieno di un amore infinito nei riguardi della Santissima Trinità e di una carità inconcepibile verso gli uomini. Ecco, in questo paragrafo ci accostiamo invece al mistero dell'incarnazione, ecco, dell'uomo Dio dal cuore di carne, dal cuore spirituale e dal cuore divino, che in realtà sono un unico cuore. E dopo aver contemplato la Santissima Trinità e l'incarnazione, si passa appunto ai tre cuori di cui parlava il santo in uno della Beata Semprevergine Maria. Il primo cuore della Madre di Dio è il suo cuore carneo, che è racchiuso nel suo petto virginale. Il secondo è il suo cuore spirituale, il cuore della sua anima, che è designato dalle parole del Santo Spirito. Tutta la gloria della figlia del Re prende la sua origine dal suo interiore, ossia nel cuore e nel più intimo della sua anima, di cui si parlerà più ampiamente in seguito. Il terzo cuore di questa divina madre, vergine, è quella di cui ella parla quando dice: Io dormo, ma il mio cuore veglia. Ossia, secondo la spiegazione di molti santi dottori, mentre io concedo al mio corpo il necessario riposo, mio figlio Gesù, che è il mio cuore e che io amo come il mio cuore, veglia sempre su di me e per me. Questa citazione dei santi dottori, ecco, ci fa già capire che il cuore, come il cuore di Gesù, è ovviamente unito ostaticamente alla Santissima Trinità, il cuore di Maria partecipa all'ordine di questa unione. Ecco. E il primo di questi tre cuori è di carne, ma del tutto spiritualizzato dallo spirito di grazia, dallo spirito di Dio, di cui è tutto ripieno. Il secondo è spirituale, ma divinizzato, non per l'unione ipostatica, come il cuore spirituale di Gesù, ma per mezzo di un'eminentissima partecipazione alle divine perfezioni, come si vedrà in seguito. Il terzo è divino, è Dio stesso, perché è il figlio di Dio. È quel figlio di Dio che ha gestito, è stato appunto concepito nel suo grembo. Questi tre cuori della Madre di Dio sono un solo cuore per la più santa e la più stretta unione che vi fu e che vi sarà dopo l'unione ipostatica. È di questi cuori, o piuttosto di quest'unico cuore, che lo Spirito Santo ha pronunciato per ben due volte queste divine parole. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Vangelo di Luca. In primo luogo, ella conservava tutti i misteri e tutte le meraviglie della vita del figlio suo, in certo qual modo nel suo cuore sensibile e carneo, principio della vita e sede dell'amore e di tutte le altre passioni. Dato che tutti i movimenti e battiti di questo cuore verginale, tutte le funzioni della vita sensibile che ne procedevano e tutti gli usi delle suddette passioni erano rivolte a Gesù e a tutte le cose che accadevano in lui. Bellissimo, ecco, che tutto nella vita di Maria, persino il principio della vita, la sede dell'amore e tutte le altre passioni, erano rivolte a lui, a Gesù Cristo. L'amore per amarlo, l'odio per odiare, attenzione qui, l'odio per odiare tutto ciò che gli era contrario, cioè il peccato, okay? La gioia per rallegrarsi della sua gloria, delle sue grandezze, la tristezza per affliggersi delle sue fatiche e sofferenze, e lo stesso vale per le altre passioni. Secondo luogo, questa è una cosa molto bella, forse non ci si pensa molto poco, ma che anche questo mistero occupi anche il corpo, ecco, di Maria Santissima, che abbiamo festeggiato come assunta in cielo, ci dice qualcosa di importante, ecco, a mio avviso. In secondo luogo, ella conservava nel suo cuore, cioè nella parte più nobile della sua anima, nel più intimo del suo spirito, persino le cose più piccole, perché tutte le facoltà della sua parte superiore, della sua anima, erano incessantemente intente a contemplare ed adorare tutto ciò che accadeva nella vita del figlio suo. In terzo luogo, e mi avvio alla conclusione, ella le conservava nel suo cuore, ossia nel suo figlio Gesù, che era lo spirito del suo spirito e il cuore del suo cuore, il quale le conservava per lei e gliele suggeriva e ricordava quando era conveniente affinché servissero di nutrimento alla sua anima per la contemplazione e perché ella vi rendesse gli onori e le adorazioni che erano dovute loro, come pure perché le raccontasse i santi apostoli e i discepoli perché fossero predicate ai fedeli. Ecco ciò che si intende per il cuore ammirabile della prediletta di Dio, la quale è un'immagine perfetta del cuore adorabile di Dio e dell'uomo Dio. Ecco, questo è il soggetto del libro, Il cuore ammirabile della Santissima Madre di Dio. È bello, ecco, che San Giovanni Ed faccia questa scalata, ecco, dal nostro cuore al cuore di Dio, passando per il cuore di Gesù Cristo e per il cuore di Maria Santissima. Ed è bello come nel cuore, appunto, il cuore divino di Maria Santissima e Dio stesso è il Figlio di Dio. Ci dice che questi due cuori, un po' come vediamo nella medaglia miracolosa, questi due cuori sono uniti insieme. Sono uniti insieme nel mistero della redenzione. E quindi ecco, anche se sembra forse un po' complicata questa trattazione, in realtà ha il pregio di essere edificante e a far capire proprio questi nessi che esistono, questa scala. E a proposito di scale, mi viene in mente quello che diceva un po', ecco, San Massimiliano Maria Kolbe rispetto alla scala bianca. Ovvero, appunto, San Massimiliano diceva che Dio ci ha dato questa scala bianca e vuole che noi, salendo su di essa, arriviamo fino a Lui, o piuttosto che ella, dopo averci stretto al suo petto materno, suo petto materno, quindi il suo cuore immacolato, ci porti fino a Dio. Ecco, l'ho ripetuto anche altre volte questa questione, ma è forse la questione più bella, perché la nostra santità dipende da questo, da quanto noi ci lasciamo prendere in braccio da Maria Santissima, da questo cuore che ha formato il cuore di Gesù. Ecco, preghiamo per questo, preghiamo il cuore immacolato perché possiamo, il nostro povero cuore, possa scalare la scala bianca. Non perché abbia grandi meriti, non perché diciamo così, ecco, è lei, è il suo cuore che viene a prendere il nostro, che ce lo forma a immagine del Figlio di Dio. Ecco, spero che possa essere stato utile questa in realtà lettura del capitolo 2 del libro primo del libro Il cuore ammirabile della Santissima Madre di Dio di San Giovanni Ed.
Ave Maria, grazie Emanuele davvero per questa condivisione, per aver fatto conoscere, ecco, chiaramente ancora di più il mistero di questa festa, il mistero del cuore immacolato della Beata Vergine Maria, attingendo proprio a quella che è la fonte primaria di devozione, appunto, al cuore immacolato di Maria. Che sono appunto gli scritti di San Giovanni Ed. E molto bella anche la conclusione della la scala bianca, appunto San Massimiliano Maria Kolbe racconta in una meditazione appunto che vide due scale che salivano al cielo, appunto la scala rossa, ripida, difficile, segnata dal sangue, quindi che rappresentava appunto la via diretta, la via eroica del martirio con l'effusione del sangue, e la scala bianca invece, luminosa, dolce, sicura, che rappresentava appunto la via mariana, cioè il cammino di santificazione per mezzo della consacrazione totale all'Immacolata. E proprio anche di questo, di consacrazione al cuore immacolato di Maria, ecco, del mondo intero, no? Come è stato anche il messaggio, ecco, sia di, appunto, di San Massimiliano Maria Kolbe, ecco, della Scala Bianca, ma anche dell'apparizione di Fatima e di tanto altro. Parleremo proprio con Padre Giampiero Maria nella seconda parte della puntata. E ora vi lascio, insomma, una piccola pausa musicale. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata I Santi e i Giovani, puntata in cui stiamo trattando un tema molto bello, molto importante e direi anche molto attuale che deve essere trattato con grande, diciamo, ecco, secondo me, avvertenza proprio, no? Per vivere al meglio la nostra vita su questa terra, che è quello della festa del cuore immacolato della Beata Vergine Maria. E nella prima parte, appunto, abbiamo, diciamo, Emanuele ci ha trattato, ecco, da dove nasce questa devozione, quindi attingendo appunto a quelle che sono le fonti primarie della devozione al cuore immacolato della Beata Vergine Maria, che sono di San Giovanni Ed. Nella seconda parte invece lasciamo spazio a delle riflessioni importanti, andando a toccare principalmente i temi del cuore immacolato della Beata Vergine Maria, come per esempio il cuore immacolato della Madonna, insomma, nelle apparizioni di Fatima. E quindi lascio appunto la parola a Padre Giampiero Maria.
Ave Maria, grazie Diego, cari amici bentrovati e anche giustamente grazie Emanuele perché
E ci hai proprio introdotto veramente a quello che è stato un po' il centro della devozione con San Giovanni Erode e anche un po' con tutti i santi che hanno portato pian piano questa devozione, come citava Sant'Ireneo, Sant'Efrem, San Bernardo, San Bonaventura, Sant'Antonino, Sant'Antonio, San Bernardino e così tanti altri bellissime figure di innamorati. Poi San Giovanni Erode probabilmente è stato proprio un caposcuola che ha avuto proprio aiutarci a comprendere sempre maggiormente questa devozione ai Sacratissimi Cuori di Gesù e di Maria. Ma giustamente un po' vediamo che nei nostri tempi questa devozione al Cuore Immacolato di Maria ha avuto uno slancio particolare proprio con l'avvenimento delle apparizioni della Beata Vergine Maria a Fatima, in Portogallo, nel 1917, preparata dall'apparizione dell'Angelo del Portogallo, del 1916, poi 1915, sempre i tre pastorelli, due già canonizzati, Santi Francesco e Giacinta e la cuginetta, la venerabile Lucia di Fatima. E proprio da questo avvenimento in cui la Beata Vergine Maria, decide di entrare nel palcoscenico, per ricordarci, un punto particolare, anzi, addirittura quando noi prendiamo in mano un po' gli appelli di Fatima, di Suor Lucia, vediamo proprio come nelle apparizioni comprendiamo come Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria. E mi sembra un po', Diego, che se tra le tematiche portanti il messaggio noi troviamo proprio questa devozione, consacrazione al cuore immacolato di Maria, il messaggio centrale di Fatima. Diciamo che la devozione, consacrazione al cuore immacolato di Maria è una, possiamo dire, delle tematiche principali, nel senso che i più grandi conoscitori dell'evento messaggio di Fatima, essendo ancora più in profondità, individuando nella devozione al cuore immacolato il messaggio essenziale, che riassume e dà una forma a tutti gli altri appelli. Così anche tra i massimi esperti dell'evento Fatima, il padre Alonso, diceva che affermava che la venerazione al cuore immacolato di Maria costituisce l'anima del messaggio di Fatima. È una condizione che con la venerazione al cuore immacolato di Maria non si semplice non solo un atto di devozione, ma diventa un'autentica spiritualità condensata nella devozione o consacrazione al cuore immacolato di Maria. Scriveva il padre Alonso: la prospettiva che permette di abbracciare la totalità del messaggio di Fatima è il tema del cuore immacolata, sia nel suo manifestarsi come espressione della tenerezza di Dio, e sia nella risposta che ogni fedele, mediante una vita di consacrazione o accoglienza della Vergine come madre di discepoli amati da Gesù. E un altro grande santo dei nostri tempi, il beato padre Gabriele Maria Allegra, francescano minore, grande devoto al cuore immacolato di Maria, fondatore anche di un'associazione, la Guardia di Onore al cuore immacolato di Maria, che è nel santuario a Rimini, il santuario del Cuore Immacolato, un po' il suo centro propulsore, ha avuto proprio propagare, incrementare il culto, sostenere, proprio partendo dalla storia delle devozioni di Fatima, che appaiono alcuni punti, diceva, queste apparizioni sono l'aurora dell'apostolato mondiale al Cuore Immacolato, della diffusione universale a questa celeste devozione. E ancora diceva il beato padre Allegra: questa devozione è una devozione evangelica, una devozione apostolica, una devozione irresistibile come il fuoco del Paraclito. E ancora diceva che è una via luminosa, certa, dolce, pur essendo martirizzante, perché è una via che conduce a Dio. E vedremo dopo, sottolineeranno come tanti studiosi questa via che ci porta a Dio, questo cuore immacolato. E insomma, viene chiamata la via Matris, la via percorsa dalla Madre Celeste e la via che questa Madre ha ditta a tutti noi suoi figli. E E questa via Matris corrisponde anche alla via Figliorum, la via dei figli, diceva il padre Allegra, il cammino che questi figli devono percorrere per andare a Dio Padre, perché essa fu la via che percorse San Giovanni Evangelista, il discepolo amato da Gesù e il figlio prediletto di Maria. E ancora questa devozione è avvalorata dalle più dolci promesse. Quanti onoreranno il mio cuore immacolato e in punto di morte io verrò a coglierli come fiori olezzanti e li presenterò davanti a Dio. Quindi qui abbiamo già dei punti che ci aiutano un po' a comprendere questa bellezza di questa consacrazione, devozione al cuore immacolato di Maria. Quindi la consacrazione al cuore immacolato di Maria possiamo dire che è una via certa, ma anche martirizzante. Una via certa che conduce a Dio, una via Matris che attraversa quel martirio. E passavamo prima, parlavamo giustamente quelle belle scale rosse del martirio di sangue, quella scala bianca come la via più facile, più breve, più sicura che ci porta a Dio. E come disse la Madonna Suor Lucia, è la via Matris che la Madonna ci ha indicato ai suoi figli. Quindi a questa via Matris corrisponde questa via Filiorum. E questa via consiste in sostanza nel renderci somiglianti a Gesù per mezzo di quell'azione educatrice, di quell'azione santificatrice di Maria, fino ad amarla con il cuore di Gesù e amare Gesù con il cuore di Maria. E qui diventa un interscambio di circolazione dell'amore. E questo è quello che la Madonna a Fatima propone per mezzo della devozione e consacrazione al suo cuore immacolato di Maria, come via universale, cioè per tutti, alla santità. Secondo il piano della Santissima Trinità e i santi pastorelli Francesco e Giacinto è proprio quella via che hanno percorso e in pochissimi anni, la loro breve vita, termina la loro vita dopo una ventina di mesi, dopo le apparizioni, 2 o 3 anni, si sono santificati proprio attraverso questa via dell'Immacolata. E questo, Diego, secondo me è una cosa molto bella ed incoraggiante di questa devozione al cuore immacolato di Maria, non ti sembra?
Assolutamente sì, padre. Credo sia proprio una riflessione importante questo qua, perché il fatto di che appunto a Fatima, no? Dio vuole stabilire nel mondo appunto la devozione al cuore immacolato, come disse appunto la Madonna, Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Credo che sia proprio diciamo, non è solo una pia pratica tra le altre, ma rivela proprio un disegno preciso della Divina Provvidenza. Quindi non è nemmeno un'iniziativa personale di Maria, è proprio volontà espressa di Cristo stesso. Gesù vuole che il suo cuore immacolato sia conosciuto, amato, venerato in tutto il mondo. E non è, diciamo, ma questo ancora di più in questi tempi in cui appunto c'è ancora più confusione rispetto al passato e anche ai tempi appunto dell'apparizione di Fatima, quindi parliamo di 100 anni fa. E allora ci sono vari motivi perché il cuore immacolato è via sicura a Gesù Cristo. Il peccato ha reso molte anime incapaci di accostarsi direttamente alla purezza infinita di Dio. Maria, la piena di grazia, è rifugio dei peccatori, è madre di misericordia, e quindi chi entra nel suo cuore entra in un luogo di purificazione, di guarigione, di custodia. E da lì poi viene condotto a Cristo, perché così Maria ci conduce a suo figlio Gesù. E poi diciamo, l'altro motivo principale è perché Maria è corredentrice, è mediatrice di tutte le grazie. Quindi il suo cuore ha battuto all'unisono con quello di Gesù Cristo lungo tutta la vita terrena e poi specialmente sotto la croce, dove appunto in unione perfetta col sacrificio del figlio ha offerto se stessa. E per questo Dio ha disposto che ogni grazia passi per le sue mani, onorare il suo cuore e riconoscere e accogliere il canale stesso attraverso cui riceviamo la vita divina. E poi diciamo anche perché la devozione al cuore immacolato di Maria ha un carattere riparatore. Come detto prima, anche insomma, tutte le bestemmie, tutti diciamo, ecco, gli insulti. Io mi viene alla mente ora, ecco, anche un'altra devozione, che è quella al volto santo di Gesù, in cui Suor Maria di San Pietro, ecco, partita da lì, appunto dalla Francia, ma poi anche in Italia con la Beata Pinina De Micheli, ecco, questa devozione al volto santo di Gesù ha come fine riparare alle bestemmie, a, diciamo, ecco, al non soddisfare appunto i giorni di precetto e tutta una serie di cose. E la devozione al cuore immacolato di Maria ha anche un carattere riparatore. La Madonna, mostrando il suo cuore coronato di spine, Fatima, appunto, ci rivela che l'amore purissimo che Dio ha posto in lei è ferito dai peccati, dalle bestemmie degli uomini, in particolare appunto contro la sua immacolata concezione, la sua perpetua verginità, la sua maternità divina e il ruolo di madre spirituale. E lo sappiamo bene con tutto quello che vediamo al giorno d'oggi, ecco, anche, ricordo, mi pare qualche anno fa, una processione sacrilega per le vie di Roma, insomma, che appunto bestemmiava contro la perpetua verginità della madre di Dio. Quindi questi sono, diciamo, punti fondamentali. E poi questa devozione ha anche un valore profetico, escatologico. A Fatima, Padre Maria annuncia, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. E ciò significa che nel disegno di Dio la vittoria finale sul male passa attraverso la piena manifestazione e riconoscimento della missione di Maria. Quindi la consacrazione personale e comunitaria anche al cuore immacolato di Maria è un atto di fiducia nel compimento di questa promessa. Quindi, in definitiva, ecco, la volontà di Cristo di stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria è un invito all'umanità a entrare proprio nella scuola, nel rifugio di Maria, per essere formati alla santità, protetti dal pericolo eterno e resi poi alla fine anche strumenti di salvezza per gli altri. E San Luigi Maria Grignon de Montfort diceva appunto: chi si consacra a Maria appartiene più perfettamente a Gesù, e chi si rifugia nel suo cuore immacolato vive già un'anticipazione della purezza e della pace del paradiso. No, padre?
Certamente, Diego, era bello anche il pensiero che dava San Fiore Pietrelcina su questo rifugiarsi nel cuore immacolato di Maria. Tante volte Padre Pio diceva: ma voi perché pensate che la Madonna abbia raccomandato di rifugiarsi nel suo cuore immacolato di Maria? E intanto che aspettava la risposta ai suoi figli spirituali, dava lui, dice: perché quel cuore immacolato è quel luogo dove il demonio non ha mai potuto entrare e non potrà mai entrare. Quel cuore immacolato di Maria è più sicuro di un rifugio antiatomico, dei bunker che uno vuole costruirsi così, perché lì nemmeno il demonio, neanche per un istante, ha mai potuto arrivare e mai potrà arrivarci. Perché lì trova l'opposizione, l'inimicizia, quella che gli schiaccia la testa. Ed è anche
Padre, a proposito
bellissimo.
di bunker atomico, che è una piccola
Sì.
parentesi, proprio in questi giorni, ecco, passati, insomma, i primi di agosto, del famoso, diciamo, del tragico lancio delle bombe, no, su Hiroshima e Nagasaki, no, del
Sì.
1945, leggevo appunto la storia di quattro sacerdoti, insomma, di gesuiti, che proprio si trovavano in città nel momento dell'esplosione e non hanno subito danni fisici anche negli anni a venire per 30-40 anni, finché poi sono chiaramente morti, proprio perché recitavano il rosario. E quindi questa cosa che lei ha detto, insomma, il cuore immacolato di Maria è meglio di un bunker antiatomica, effettivamente è prova provata anche, diciamo, da un miracolo, ecco, avvenuto nel 1945.
Allora ne aggiungiamo un altro di miracoli,
Certo,
Diego.
assolutamente.
Quando San Massimiliano Maria Kolbe costruirà a Nagasaki il convento, e a un certo punto sceglie di costruirlo dietro una collina. Gli altri infatti dicono: ma c'è, ma padre Massimiliano, perché costruirlo così dietro la collina? Possiamo andare dall'altro lato della collina e siamo già più vicini alla città. No, costruiamo qua dietro la collina. E quindi costruiscono dietro la collina il loro convento, la loro baracca, alla fine più di tanto è una baracca. Quando scoppia la bomba nucleare, era presente nella comunità un ragazzo giapponese di Nagasaki, che era lì, dopo diventerà frate, e racconta lui stesso di quel giorno lì, quando a un certo punto, mentre stavano tutti a tavola così, ci fu un rumore di uno scoppio, scoppiarono tutti i vetri, si trovarono tutti scaraventati a terra e non sapevano che cosa fosse capitato. Vabbè, poi si rialzano tutto il resto, così dopo questo rialzo dice, beh, adesso è il momento che ritorno a casa, non era ancora entrato come frate, si stava preparando come, diciamo, aspirante, ogni tanto andava a trovare i frati, così. Quando gira la collina, vede tutta la città, tutto un incendio, tutto un incendio. E quel convento consacrato all'Immacolata ha tenuto botta. E anche lì i frati non si sono ammalati, non hanno avuto radiazione, hanno continuato anche lì a svolgere la loro missione nonostante la attività. Quindi aggiungiamo quest'altra perla preziosa a onore della consacrazione alla Beata Vergine Maria. E anche un altro scienziato ateo, perlomeno in quel periodo si definiva ateo, si trovava in biblioteca, racconta lui stesso, quando a un certo punto ci fu quella esplosione e in quel momento lì gli cadde addosso un'immaginetta, il libro di Fatima. E quella immaginetta gli cadde sul viso e tutto dopo lì vede che cadeva così, un libro così, lui veniva stato sbattuto a terra, questo libro che gli rimane sul viso, anche lui salvato da questa immagine di Fatima, da questo libro di Fatima, dopo da lì diventerà grande conoscitore, grande convertito così, questo scienziato dovrà proprio anche lui la salvezza. A questo intervento, di questo miracolo, proprio così, a Fatima, anche lui più volte testimonierà questi interventi. Quindi è bello questo collegamento che ci hai fatto fare. E in più, pensa, dico, che cosa nostro Signore Gesù parlava a un altro apostolo del Cuore Immacolato di Maria, che è Santa Alessandrina d'Acosta. Per 13 anni, questa santa mistica. Che viveva la passione di Gesù ogni venerdì, carica della croce, paralizzata a letto per 13 anni, si nutrirà di solo della Santissima Eucaristia, grande apostolo della consacrazione del cuore immacolato di Maria. Gesù le dirà a Santa Faustina che il cuore immacolato di Maria è l'arca della salvezza, cioè in quell'arca nella quale entrando è promessa all'uomo la salvezza dei mali che incombono terribili a causa della disobbedienza e dell'infedeltà e dell'impietà del mondo. Quindi, come quell'arca ha salvato l'arca di Noè, tutti quelli che entrarono in quell'arca trovarono salvezza da quel diluvio, dall'acqua del diluvio, così Gesù dice a Santa Alessandrina d'Acosta che il cuore immacolato di Maria, devozione al cuore immacolato di Maria, è l'arca della salvezza. E ancora dirà che quel cuore immacolato è la scala di Giacobbe. Prima avete parlato della scala bianca e della scala rossa della celebre visione di Frate Leone con San Francesco. È la scala di Giacobbe attraverso cui discende la promessa di salvezza e salgono e anche le grazie per conseguire all'umiltà e salgono a Dio accogliendo la devozione al cuore immacolato di Maria come mezzo per tornare. Per mezzo di Maria al Creatore. Quindi attraverso il cuore immacolato di Maria si sale al Creatore e dal Creatore scendono copiose queste grazie. Anche queste due belle figure che il nostro Signore Gesù ci parla del cuore immacolato di Maria, non ti sembra, Diego, sono cose che devono farci aiutare un po' sempre di più a riflettere su questa preziosità che il cuore immacolato ci parla, non ti sembra?
Assolutamente sì, padre, perché appunto le grazie passano proprio attraverso il cuore immacolato di Maria, appunto perché diciamo colei che ha detto il suo sì, no? All'incarnazione del Verbo, il Figlio di Dio, appunto. È venuto a noi passando per il suo cuore, poiché appunto nel suo cuore è avvenuto il fiat, no? Si compia la volontà. E poi appunto la Chiesa insegna appunto nel Magistero, nella liturgia, che Maria è mediatrice appunto di tutte le grazie non nel senso che aggiunga qualcosa all'opera di Cristo, unico Redentore, ma perché Dio ha voluto che nulla ci giungesse senza la sua intercessione materna. San Bernardo diceva appunto tale la volontà di Dio, che noi riceviamo ogni cosa per Maria. E quindi il cuore immacolato, appunto, come canale purissimo, quindi è simbolo, appunto, in realtà di vita interiore di Maria, amore perfetto a Dio, purezza assoluta, unione senza ombra con Cristo. E quindi è il canale più degno e più adatto attraverso cui lo Spirito Santo effonde le grazie delle anime. E San Massimiliano Kolbe, padre, appunto, descriveva questo proprio come il condotto, no? Attraverso cui la vita divina scorre dall'eterno alla creatura. E diciamo, a un certo punto, come dice la Madonna, appunto, stessa Fatima conferma: il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. E questa via, appunto, qui via significa proprio canale di grazia e salvezza, ordinato proprio così dal cielo. Mi viene anche alla mente ora una preghiera, no? Alla Madonna, che, se non sbaglio, ebbe, diciamo, in apparizione un santo sacerdote, in cui chiedeva appunto: ma perché noi dobbiamo pregare per ottenere grazie? Perché dobbiamo pregare? E la Madonna, appunto, gli rispose: perché Dio ha stabilito così, nel senso che noi dobbiamo appunto chiedere qualcosa, anche se Dio sa già di cui abbiamo bisogno prima anche che glielo chiedessimo, no? Come sta scritto, però dobbiamo chiedere, perché dobbiamo, ecco, in un certo senso avvicinarci a Dio. E il mezzo più sicuro, diciamo così, è proprio attraverso Maria. È un po' come i servi, no? Che alle nozze di Cana, ecco, Maria attenta ai bisogni. Non hanno più vino, insomma, no? Se ne accorge subito dei bisogni. E poi però ci indica la strada, ci indica la via con la V maiuscola, che è appunto suo figlio Gesù. Fate quello che egli vi dirà. Quindi in un certo senso, appunto, noi ci mettiamo anche con la devozione al cuore immacolato di Maria, alla scuola di Maria, e lei ci insegna appunto quello che ci deve condurre a Gesù, ma per una via sicura. Ecco, questo è, io vedo appunto che questa devozione al cuore immacolato di Maria è la via sicura che ci conduce a Gesù.
Sì, concordo tanto, Diego, in più hai toccato anche un bellissimo punto, è proprio quell'amore materno della Beata Vergine Maria del suo cuore immacolato. E quando il 13 luglio la Madonna apparirà e ai pastorelli farà vedere l'inferno e dirà: avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori? Bene, per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo devozione al mio cuore immacolato. E quindi la salvezza di queste anime, dei poveri peccatori, arrivano attraverso la devozione al cuore immacolato di Maria. Ancora la Madonna, quindi il cuore di Maria è l'alternativa alla distruzione, alla rovina. E una, giustamente, mi parlavi prima anche Diego delle finalità riparatrici, che ci parla di Fatima. Bene, quelle finalità riparatrici del piccolo Giacinto e Francesco era quello di riparare per i peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria trafitto da spine. E ancora la Madonna proseguirà: verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice i primi sabati del mese. Per parlarci del trionfo del suo cuore immacolato, proprio le sorti, non solo di tutta la sua famiglia e di tutti i suoi figli, ma anche le sorti del mondo, le sorti planetarie, le sorti mondiali, fanno capo al trionfo del cuore immacolato di Maria. E quando Suor Lucia chiedeva a nostro Signore Gesù Cristo, giustamente prima ci parlavi di questo sacerdote che chiedeva la preghiera all'Augusta Regina degli Angeli, mi sembra come preghiera che la Madonna aveva
Sì,
rivelato e
sì.
con cui voleva essere invocata per scacciare tutti i demoni che si stavano infiltrando sul pianeta Terra. Ecco che per risolvere tanti problemi mondiali, internazionali, il Signore vuole proprio diffondere la devozione al Cuore Immacolato di Maria. E questa consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia, in unione con tutti i vescovi, così è proprio una condizione richiesta perché dovevano accorgersi di come questa vittoria, questa conversione doveva proprio arrivare attraverso il trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Quindi proprio un'esigenza che Dio vuole manifestare per i nostri tempi e per questo tempo. Ormai siamo un po' in conclusione, Diego, se ci vuoi dare qualche ultima indicazione per crescere la nostra devozione al Cuore Immacolato di Maria, per la consacrazione al suo Cuore Immacolato di Maria. Grazie, Diego.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ecco, io direi così, direi che il tempo delle mezze misure è finito, ecco, perché il cielo alla fine ha parlato a Fatima, l'ha fatto con la chiarezza proprio dei profeti. Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria e non la vuole stabilire appunto come un ornamento, ma come un'arma, come uno scudo. È come una via di salvezza. Quindi chi si rifugia in lei vivrà, chi combatte sotto il suo stendardo vincerà, avrà la vittoria finale e chi porta inciso nel cuore il suo nome non sarà confuso in eterno. E quindi oggi, proprio in questo periodo, in questo tempo, mentre la battaglia è in furia, la Madonna ci chiama proprio alla milizia santa, prendere il rosario in mano, consacrarci al suo cuore purissimo, riparare le offese, proclamare appunto la verità cattolica senza paura, vivere in stato di grazia e sotto il suo manto materno, fino a che ogni ginocchio appunto si pieghi davanti a Cristo il Re. E quando le potenze delle tenebre crederanno di aver vinto, come in questo tempo si pensa che sia così, allora, per decreto del cielo e promessa della madre, si leverà sul mondo il vessillo luminoso di Maria. Ogni nemico sarà disperso. E noi che appunto ci consacriamo al Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria e celebriamo con grande gioia, ecco, la sua festa appunto il 22 di agosto, figli devoti e fedeli, con lei non potremo che gridare in canto di vittoria e di gloria: il mio cuore Immacolato trionferà. Ecco, cari amici radioascoltatori, siamo giunti a questa puntata. Grazie per averci ascoltato. Vi auguriamo appunto una buona festa, una santa festa del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria. Consacratevi ovviamente al Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, state sotto il manto materno della Madonna e così un giorno appunto tutti insieme possiamo gridare: il cuore, il mio cuore immacolato, trionferà. Con lei avremo la vittoria perché siamo certi che una madre amorevole per provvidenza divina non può fare altro che accompagnarci, prenderci amorevolmente per mano e farci giungere un giorno alla patria celeste dei cieli. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione Radio Buon Consiglio e alla prossima puntata. Ringrazio anche Emanuele e padre Giampio Maria per la loro presenza e per i loro interventi. Ave Maria, viva l'Immacolata!